Fare così, ma non li vedi quanti altri bambini che sono tutti come te, che stanno in fila per tre, che sono bravi e che non piangono mai. È il primo giorno, però domani ti abituerai e ti sembrerà una cosa normale fare la fila per tre, rispondere sempre di sì e comportarti da persona civile. Siamo un popolo di eroi e di grandi inventori, discendiamo dagli antichi romani. E questa stufa che c'è è poca, sta appena per me, perciò smettetela di protestare. E non fate rumore quando arriva il direttore, tutti in piedi e battete le mani. Hey!
Buonasera alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Onda Rossa.
Sei già abbastanza grande, sei già abbastanza forte, ora farò di te un vero uomo. Ti insegnerò.
L'ora di buco in onda tutti i martedì dalle 17, oggi dalle 17:09.
È sempre in fila per tre, marciate tutti con me, ricordatevi i libri di storia. Noi siamo i buoni, perciò abbiamo sempre ragione.
06 49 17 50 se volete intervenire in diretta.
Ora sei nuovo e devi cooperare.
Invece ora di buco chiocciola ondarossa.info se volete scrivere a questa trasmissione.
Ti faremo avere un posto fisso e la promozione, e poi ricordati che devi conservare l'integrità del nucleo familiare. Firma il contratto, non farti pregare. Se vuoi far parte delle persone,
se andate sul sito di Radio Onda Rossa www.ondarossa.info, le novità sono molte. Una è la campagna di radioabbonamento aperta dal 1° aprile. È attiva ancora per 54 giorni, quindi non perdete tempo e date il vostro obolo a questa radio. L'altra novità è la festa per il 48esimo compleanno di Radio Onda Rossa. Il 23 di maggio saremo in Via dei Volsci, il 24 e il 25 alla SNIA. Troverete tutto il programma sul sito, vi faremo poi ascoltare anche lo spottino. Non so cosa sia partito, adesso lo scopriremo, ma a parte questo possiamo anche cominciare. Insomma, sarà una puntata tutta dedicata alla militarizzazione della scuola, purtroppo, ma prima, come non poter parlare anche noi un po' di papi.
Oh,
mi sembra,
grazie.
inevitabile.
Sì, sì, se vuoi posso introdurre questo annoso tema. Allora, il tema è, diciamo, penso che ormai sappiate chi ci ascolta che cosa è successo al pontefice, l'ex pontefice ormai. E, il 23 aprile il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha invitato le scuole a osservare un minuto di silenzio e raccoglimento alle 10 di sabato 26, che era il giorno dei funerali di Papa Francesco. E dato che però molte scuole non già qui persone potrebbero aver storto il naso, però a discrezione vostra, però come se non bastasse, diciamo, il 26 finivano i 5 giorni di lutto nazionale e una postilla a questa a questa nota ministeriale, diceva che il primo giorno utile del rientro delle vacanze, perché magari tante scuole il sabato non vanno, appunto, non sono aperte, sarebbe stato il giorno, diciamo, addetto ad osservare il minuto di silenzio alle 10 in punto.
Insomma, andava fatto in tutti i modi.
Andava fatto.
Non ci si poteva sottrarre, non ci si è sottratti.
Sì, diciamo, non ci si è sottratti, poi quello è stato un pochettino a discrezione delle singole classi, dei singoli docenti, un po' come condurre questo momento, però ecco, noi oltre a riportare il fatto di cronaca ci interessava anche riportare un po' la risposta di ADUC, cioè l'Associazione per i diritti degli utenti e consumatori, che ha annunciato il deposito di una denuncia per abuso di potere contro il Ministero dell'Istruzione e del Merito, appunto a seguito della circolare. E quindi niente, insomma, fondamentalmente ci troviamo a dover commentare qui insieme questa notizia. Non so se voi avete degli spunti.
Sì, ADUC l'ha basata sul fatto che questo obbligo di silenzio, non c'era la possibilità dell'esonero per studenti che ne avessero richiesto la necessità, visto che nella scuola italiana c'è l'ora di religione, che già è io direi un abuso giuridico, sì, ma comunque sta nei patti lateranensi, ma l'Italia non ha una religione di Stato, sottolinea ADUC. Chi non vuol fare religione può essere, può non avvalersi, loro dicono può essere esonerato, in realtà può non avvalersi, che credo giuridicamente sia più alto come allontanamento, però in questo caso invece il minuto di silenzio lo dovevano fare tutti
tutti e tutte, sebbene l'Italia non avesse una religione di Stato. E che dire, è difficile dare torto a chi sottolinea prima di tutto il principio della laicità dello Stato, ma soprattutto il fatto che nelle nostre scuole ci sono tanti ragazzi e ragazze che potrebbero aver voluto non avvalersi di questa possibilità, quindi sinceramente al di là dell'assurdità giuridica del fatto di imporre un minuto di silenzio in coincidenza con i funerali e poi imporlo a chiunque non ci fosse in quel momento, in un altro momento a discrezione sostanzialmente.
Sì, diciamo che è forse un piccolo tassello di un diluvio di ingerenza che ha strabordato da tutti i punti di vista. Non c'era verso di vedere, ecco, un canale televisivo, leggere un giornale, fare una cosa qualunque che non fosse occuparsi della morte del Papa.
Diciamo, ecco, che anche il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha sentito il dovere di accodarsi a questo diluvio veramente strabordante di qualunque tipo di manifestazione in occasione della morte del Papa, e obiettivamente senza riflettere su niente, su nessuno e nessuna.
Dopodiché io non saprei neanche che altro dire, insomma,
no,
lasciamo così.
L'argomento si esaurisca da solo.
Avranno depositato questa denuncia, che penso rimarrà depositata in una qualche procura, e noi ve ne diamo
buona
notizia.
Così, insomma, però.
E quindi io metterei una prima traccia musicale semplicemente per metterci in contatto con il nostro primo interlocutore.
To a party, I danced all night, I drank 16 beers and started up a fight. But now I'm jaded, you're out of luck. I'm rolling down the stairs, too drunk to fuck. Too drunk to fuck. Too drunk to fuck. Too drunk to fuck. I'm too drunk, too drunk, too drunk to fuck. I like your stories. I like your gun. Shooting out cop tires sounds like loads and loads of fun. But in my room, wish you were dead. You fall like a baby in a razor head. Too drunk to fuck. Too drunk to fuck. Too
Fufusé.
Torniamo in diretta. Diretta e non so perché io non sento la musica, cose strane. Spero che il nostro interlocutore sia con noi. No, non può essere con noi. Scusate, ma rifacciamo tutto da capo. This is not a love song. Happy to have, not to have, not big business is very wise. I'm crossing over into enterprise. This is not a love song. 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 I'm at the table now. I like my new role. I'm getting better and better. Changing my ways where money applies. This is not a love. E torniamo in voce. Abbiamo con noi un compagno dell'osservatorio contro la militarizzazione della scuola, a cui diamo la buonasera. Ciao.
Ciao, ciao, buonasera a tutte e a tutti.
E innanzitutto, per parlare di un appuntamento importante qui a Roma il prossimo 16 maggio, scuole e università di pace, fermiamo la follia della guerra, si tratta di un convegno, ce lo vuoi illustrare?
Sì, grazie per l'opportunità di illustrare le nostre iniziative come sempre. Ecco, noi già l'anno scorso siamo stati a Roma con un convegno nazionale, era lo stesso maggio del 2024 e adesso noi ci ritorniamo. Dopo aver fatto un po' di convegni locali in giro per l'Italia, ci teniamo ad organizzarne uno a Roma che faccia il punto della situazione e rilanci poi i discorsi per il prossimo anno. Quest'anno abbiamo intitolato Scuola e Università di Pace, fermiamo la follia della guerra, perché insomma pare che la guerra sia alle porte, la stiamo costruendo. Questo è il nostro teorema in sostanza, che da 3 anni andiamo raccontando, descrivendo e opportunamente segnalando con tutto ciò che ci arriva dalle scuole. Ecco, quest'anno abbiamo pensato, in questi convegni in particolare, poi noi diamo voce anche a personalità che non sono necessariamente all'interno dell'osservatorio, no? Però noi abbiamo deciso di fare da raccordo. Quest'anno abbiamo invitato in particolare Angelo Dorsi, professor Angelo Dorsi, che ha pubblicato tra l'altro un testo che presenterò anche dalle mie parti, l'ho già cominciato a leggere, è uscito da poco, è uscito a marzo, e si chiama Catastrofe Neoliberista. Ecco, Angelo Dorsi ci parlerà del sistema guerra, ideologia e pratica dello sterminio nell'età del turbocapitalismo a Roma, e perché fa il punto da storico di ciò che sta accadendo attualmente. Effettivamente sembra una storia che ogni ciclicamente si ripete. Dopo 100 anni noi assistiamo alla stessa situazione di circa 100 anni fa, appunto, quando il riarmo, l'avanzata dei nazionalismi, oggi vengono definiti sovranismi, e poi la rottura dell'equilibrio internazionale ha dato vita poi ad una fobia, ad una paura appunto della difesa, il difendersi necessariamente, che poi ha dato vita alla prima guerra mondiale, al primo conflitto mondiale. E poi abbiamo Futura d'Aprile, una giovanissima giornalista freelance, collabora con il Fatto Quotidiano, Domani e Altre Economia. In particolare noi l'abbiamo già invitata in alcuni convegni locali. Lei si occupa del commercio di armi in particolare. Come sappiamo, se noi come osservatorio documentiamo e segnaliamo le invasioni di campo delle forze armate all'interno delle scuole, poi ci servono anche queste analisi, le analisi di Antonio Masseo, le analisi di Futura d'Aprile, che ci consentono di comprendere quanto l'Italia sta investendo nelle armi e quanto esporta, con quanto esportiamo noi di armi in tutto il mondo. Quindi Futura d'Aprile ci aiuta a comprendere questa parte del discorso, che fa parte sempre dell'osservatorio. Qui abbiamo una nuova conoscenza, mentre Angelo Dorsi e Futura d'Aprile abbiamo già avuto in passato nei convegni locali, abbiamo una nuova figura che è Maria Perino, è una sociologa. E come l'anno scorso c'era stato Charlie Barnao, ecco, noi mettiamo insieme un po' tutte le voci che ci aiutano a comprendere, che aiutino anche i docenti a comprendere il fenomeno della militarizzazione. Maria Perino da sociologa ci aiuterà a comprendere come viene costruita socialmente la guerra, e sono analisi profonde, appunto, ci aiutano a comprendere come si sta anche nelle nostre menti normalizzando la guerra. In particolare, perché l'osservatorio nasce dalla congiunzione di diverse anime, non ci siamo solo noi della sinistra antagonista, io in particolare poi vengo dalla storia dei COBAS, e ci sono USB, c'è la CUB, ci sono tante altre realtà della sinistra antagonista, però nell'osservatorio noi abbiamo trovato terreno fertile, ma per dirla tutta, la campagna scuole smilitarizzate partiva già da Pax Christi. Quindi noi ospitiamo, come abbiamo ospitato l'anno scorso, il presidente di Pax Christi Italia, Don Giovanni Ricchiuti, quest'anno noi ospitiamo Alex Zanotelli. Anche lui in realtà già a Napoli aveva partecipato ai nostri convegni, in particolare il titolo del suo intervento è Sull'orlo dell'abisso, non violenza o non esistenza. È chiaro che l'alternativa alla non esistenza, appunto, cioè alla catastrofe totale, sarà quello di adottare prospettive non violente. E poi verso il pomeriggio abbiamo interventi di Serena Tisini, che è una nostra compagna dell'osservatorio. In particolare lei si sta occupando da tempo del ritorno della leva, perché dopo 20 anni, circa 30 anni in particolare, io sono nato nell'80 e quando poi, facendo diversi rinvii, sono arrivato al termine della laurea, ormai non c'era più la leva obbligatoria. Quindi io sono uno di quelli che ha beneficiato della scomparsa, o meglio della sospensione, perché è stata solo sospesa, della leva obbligatoria. Quindi da 30 anni circa è stata sospesa, adesso si pensa di reintrodurla. E questo sta accadendo un po' in tutta Europa. Perché
tu pensi che sia un progetto reale questo di reintrodurre la leva?
Noi sì, crediamo che sia abbastanza reale questo. Molti paesi lo stanno già facendo. Ed è complementare al riarmo, cioè è chiaro che noi abbiamo studiato anche la risoluzione del 2 aprile del 2025, la risoluzione del Parlamento europeo. Lì si dice esplicitamente, in particolare, guardi, io guardate, dico a tutti quanti che ci stanno ascoltando, gli ascoltatori e le ascoltatrici, ieri ho fatto un intervento pubblico a cura dell'osservatorio e ho dimostrato come effettivamente i paragrafi di quella risoluzione dicono che bisogna portare le forze armate nelle scuole, bisogna fare progetti educativi nelle scuole per cominciare a normalizzare la guerra, e quello è assolutamente uno scenario reale, quello del ritorno della leva. E ripeto, molti paesi lo stanno già facendo, da noi allo studio già da diversi anni il ritorno della leva obbligatoria, non c'è dubbio. Infine, sempre all'interno del convegno del 16 maggio 2025, lo Spin Time, abbiamo deciso di ospitare Murat Çınar, che è un freelance turco, che parlerà del antimilitarismo in Turchia e in Israele. Lui in particolare conosce benissimo la situazione della Turchia, quindi ci illustrerà di prima mano tantissime foto, tantissime informazioni che ha reperito nelle indagini giornalistiche. E infine ospitiamo Roberta De Monticelli, che è una filosofa è stata ordinaria all'Università di Ginevra e di Milano, e in particolare l'invito a Roberta De Monticelli è stato fatto perché lei ha scritto la postfazione del libro di Francesca Albanese, un libro che tutti quanti abbiamo letto e abbiamo apprezzato. E in particolare poi, dopo quella postfazione, ha scritto un testo, Umanità violata, in cui prosegue l'analisi di ciò che sta accadendo ancora oggi a Gaza. Purtroppo le notizie qui sulla questione di Gaza, sulla questione palestinese, rischia di essere tutto purtroppo datato, perché le notizie si accavallano. E quindi abbiamo ospitato Roberta De Monticelli perché in questo testo fa il punto con iniziative, con intanto lei è stata a Gerusalemme la settimana scorsa, no? Mentre parlavamo e organizzavamo il convegno, lei è stata in Palestina recentemente, quindi ci porterà informazioni di ciò che ha visto, di ciò che ha potuto documentare, cioè un genocidio. E qui Roberta De Monticelli, come Francesca Albanese, affrontano la questione in punta di diritto. Roberta De Monticelli, essendo filosofa, ci aiuta a comprendere dal punto di vista filosofico, etico, umanitario, posto in gioco.
Io cerco un attimo di riprendere un pochettino di parole che tu hai detto per metterle insieme, nel senso che all'inizio ci dicevi che il 16 maggio questo appuntamento è un momento in cui cercare di riprendere un po' e fare il punto della situazione e rilanciare un po' le mobilitazioni anche per il prossimo anno, e di come poi la società in cui stiamo vivendo e di conseguenza anche la scuola nella quale questa, diciamo, in cui si sviluppa,
si sta costruendo
la guerra. Io mi ricollego appunto a un paio di concetti che hai detto, sia al dialogo con Maria Perino dal titolo La costruzione sociale della guerra, e quindi proprio su questo tema qui, e su come questo si stia facendo per normalizzare il concetto della guerra, per riprendere un po' un tema che questi giorni purtroppo è stato di stretta attualità e lo sarà per il prossimo futuro, che è quello delle indicazioni nazionali, no? Perché se ne è tanto dibattuto riguardo per esempio a tutta la parte relativa al mito e al culto dell'Occidente, che è, diciamo, un Occidente che, come anche hai citato tu, è lo stesso Occidente che da 18 mesi a questa parte sta accelerando il piano genocidario contro il popolo palestinese, o è anche lo stesso Occidente che poi ha fatto sì che l'Europa stanziasse 800 miliardi per le spese militari. E io a questo punto volevo un attimo leggerti, per commentarle insieme, un piccolissimo estratto di un'intervista a Loredana Perla sul giornale Italia Oggi, che Loredana Perla, per chi non lo sapesse, è una delle due attrici principali della parte sulla storia e quindi su questa parte dell'Occidente, in cui alla domanda contestata nel merito alla scelta di mettere l'Occidente alla base della storia nelle nuove indicazioni, lei dice: rispondo invitandoli a sfogliare i manuali scolastici di paesi come la Francia o l'Inghilterra. Insistono sulla storia nazionale e sulla formazione alla cultura dell'Occidente che, come ha sottolineato più volte il ministro Valditara, valorizza la libertà, la democrazia, la centralità della persona, e che probabilmente, diciamo, lei non si rende conto che cita due degli imperi più importanti di questo fatiscente Occidente, cioè Francia e Inghilterra, imperi che sul colonialismo e sulla guerra hanno fondamentalmente basato la loro struttura e la loro storia, e quindi non si rende conto probabilmente che sta un po' avvalorando la tesi che da più parti gli viene detta, e cioè che anche queste indicazioni nazionali hanno quello scopo lì, cercare di normalizzare il concetto di guerra.
Allora, ti ringrazio per questa domanda, davvero, perché intanto aggiungo l'altro nome insieme a Loredana Perla, che conosco benissimo perché io vivo a Molfetta e ho studiato a Bari, e Loredana Perla insegna a Bari, quindi conosco molto bene. L'altro nome è Ernesto Galli della Loggia, una penna davvero, una delle penne più importanti del conservatorismo italiano, quindi facciamoli tutti i nomi per avere il panorama abbastanza chiaro. Dicevo, ti ringrazio per la domanda, perché in conclusione Antonino De Cristofaro parlerà di pace e diritti, decolonizzare il pensiero per costruire nuovi percorsi didattico-educativi. In particolare con Antonino, con Nino De Cristofaro e con i Cobas della Sicilia abbiamo realizzato, è stato l'11 aprile 2025 a Palermo, un convegno proprio su questi temi. In particolare poi io mi sono soffermato proprio sulla manualistica italiana. Se andate ad esempio sulla pagina di Cobas Palermo ci sono tutti gli interventi che sono stati fatti in quel convegno. Io ho fatto un'analisi sulla manualistica italiana di storia delle scuole superiori, proprio per analizzare come viene trattata la questione del colonialismo e della decolonizzazione, degli studi postcoloniali. Sì, purtroppo dal mio punto di vista in realtà il convegno era su Said in particolare, sul centenario, sull'anniversario di Said, e quindi era concentrato sulla personalità e sugli studi di Said, però si estendeva agli studi postcoloniali. Quello che ho potuto constatare dall'analisi di circa 15 manuali in dotazione nelle scuole superiori è che di fatto noi abbiamo questa storia qui, quella, proprio quella che tu descrivevi. La maggior parte dei manuali, tranne qualcuno, io ho messo a disposizione anche delle slide che mostrano l'analisi e mostrano un giudizio nei confronti di questi manuali, anche quelli italiani sono concentrati sulla storia coloniale, tranne qualcuno, posso fare anche dei nomi perché ho espresso io personalmente dei giudizi sul manuale, ad esempio il Greppi, il manuale di questo è pubblicato dalla Terza, Greppi che è uno storico giovanissimo che insieme ad altri, Chiara Colombini, insieme a Eric Gobetti, stanno facendo un lavoro incredibile sulla scrittura della storia. E quindi il loro manuale è davvero, intanto c'è la citazione di Said, c'è la citazione di tanti altri, c'è il Lampapé, quindi c'è una costruzione che va oltre, proprio come dicevi tu, oltre l'universo simbolico coloniale che per anni noi abbiamo subito e che effettivamente, se questo è il tema che poni, quelle indicazioni nazionali nel curriculum di storia in qualche modo ci calano dall'alto. Ecco, in quel convegno noi a Palermo, e speriamo che quello possa essere, infatti proprio per questo giunge l'intervento di Nino De Cristofaro alla fine, per cercare poi terreno fertile nelle scuole e avviare un nuovo percorso di studi e di approfondimento sulla scrittura della storia, di cui dovremmo essere maggiormente partecipi, no? Non lasciare che arrivino dall'alto, tra l'altro essendo sindacato di base, credendo in questa cultura che viene dal basso, dalla base, noi sosteniamo che anche noi come docenti di scuole superiori siamo in grado di scrivere la storia e di comprendere i meccanismi che portano poi alla, come dire, a questa costruzione simbolica che è fascistizzante, che è coloniale, che è gerarchica, che è autoritaria.
Io credo che questa cosa che tu hai detto sia, anche io credo che sia molto importante, perché sottolinea un altro punto, cioè nel senso che quando noi adesso critichiamo le indicazioni nazionali lo facciamo sia per il manuale, cioè per il prodotto di queste menti che si sono riunite e hanno scritto questo testo, ma sia in previsione del, come hanno detto loro, della riscrittura dei manuali di testo, perché i manuali di testo verranno riscritti in base alla luce di quello che è stato prodotto.
Qualcuno ha già cominciato, eh?
Qualcuno, esatto, ha già cominciato. Però quello che dicevi tu, secondo me, è molto importante, perché poi bisogna anche riuscire a sia a rifiutare queste indicazioni nazionali, ma anche a dire che lo stato dell'arte, quello in cui ci troviamo ad oggi, cioè le indicazioni nazionali comunque del 2012, non è che abbiano prodotto dei libri di testo o comunque una cultura o comunque delle indicazioni che noi ci rivendichiamo, comunque ci troviamo uno stato dell'arte che non va bene, e diciamo queste nuove indicazioni nazionali hanno l'intento di peggiorare drammaticamente lo stato dell'arte delle cose. Quindi,
sì, guarda, è proprio così. In effetti noi bisognerebbe qui entrare in un affondo un po' storiografico, in effetti, ma accenno brevemente. Di fatto noi abbiamo un'impostazione che sia marxista, sia gentiliana, no? Sia crociana, che è sempre stata storicistica. Non voglio davvero entrare in questo aspetto molto tecnico. Tuttavia la scrittura della storia è sempre stata nello stesso modo, esattamente. Quindi gli studi postcoloniali, gli studi anticoloniali ci possono servire, questo che noi abbiamo, e così abbiamo concluso il convegno di Palermo, ci possono servire per cominciare a leggere la storia con uno sguardo obliquo, con un pensiero verticale, anche un pensiero che è orizzontale e non più verticale. Quindi cominciare a guardare diversamente la storia rispetto a come è stata guardata in passato. Questa è un'impostazione tutta nuova. Ripeto e torno a dire, dall'analisi che ho condotto personalmente su una quindicina di manuali, quello di Greppi ad esempio cita Wuming, nessun altro manuale, e si fa fatica anche ad esempio nei manuali di letteratura italiana a trovare la citazione di Wuming, quando Wuming è studiato all'estero, in Canada ad esempio, come con la New Italian Epic come esempio di letteratura contemporanea, cosa che in Italia non esiste. Quindi esiste effettivamente, e ritornando a questa, probabilmente, credo, Maria Perina, esiste una costruzione di un universo simbolico che in questi anni è stato in qualche modo il proseguo di una scuola fascista, e serve davvero una rivoluzione. Noi nella scuola ci troviamo anche a livello, come dire, a livello logistico, una scuola gentiliana con banchi disposti in un determinato modo, con l'insegnante dall'altra parte della cattedra. Non è cambiato nulla nell'impostazione, nonostante le continue riforme, nonostante di fatto didatticamente e pedagogicamente non è cambiato granché, nonostante le tante rivoluzioni che abbiamo avuto, no? I tentativi di rivoluzione che abbiamo avuto pedagogica in passato.
Senza dubbio è così, e comunque abbiamo soltanto dato un accenno dell'importanza dei temi che può trattare questo convegno. Ti chiediamo di chiudere ricordando come ci si può iscrivere e il fatto che si può avere il giorno libero a scuola per poter essere presenti fisicamente o online, perché è possibile anche attraverso un link.
Eh sì, assolutamente sì, infatti anche stamattina ho ricevuto un'altra telefonata che mi contestavano il fatto che fosse di mattina, perché di mattina gli insegnanti lavorano. Il convegno, come tutti i convegni organizzati da associazioni accreditate, in questo caso l'Associazione Nazionale per la Scuola della Repubblica, e ci sarà anche Anna Angelucci che parlerà della scuola del Rearm Europe all'interno del convegno, è accreditato, quindi ci sarà l'esonero, è possibile avere l'esonero per chi, per gli insegnanti, il personale scolastico e tutto, anche il personale ATA che partecipa, avrà l'esonero dalla giornata lavorativa. E ci si può iscrivere sulla piattaforma Sofia, c'è un codice, lo dico, è il 98693, oppure c'è un numero di telefono, si può chiamare a Cosimo Forleo che si occupa dell'organizzazione, e quindi si può partecipare sia online sia in presenza allo Spin Time.
Metteremo tutte le informazioni pratiche sul podcast, in modo che con calma le persone possano prendere i dati e iscriversi. Ti ringraziamo ancora.
Grazie a voi per l'opportunità, a risentirci.
Ciao.
Ciao, ciao.
I'm your masters of war. Hey, that build the big guns. Hey, that build the death planes. Hey, that build all the bombs. Hey, that hide behind walls. Hey, that hide behind discs. I just don't want you to know I can see through your masks. You that never done nothing but build to destroy. You play with my world like it's your little toy. You put a gun in my hand and you hide from my eyes. And you turn and run farther when the fast bullets fly. Like Judas of old, you lie and deceive. A world war can be won. You want me to believe, but I see through your eyes. And I see through your brain, like I see through the water that runs down my drain. You fasten all the triggers for the others to fire. And then you sit back and watch when the death count gets higher. You hide in your mansion while the young people's blood flows out of their bodies and is buried in the mud. You've thrown the worst fear that can ever be hurled. Fear to bring children into the world for threatening my baby, unborn and unnamed. You ain't worth the blood that runs in your veins. How much do I know? That's a talk out of turn. You might say that I'm young. You might say I'm unlearned. But there's one thing I know. I'm younger than you. Even Jesus would never forgive what you do. Let me ask you one question. Is your money that good? Or will it buy you forgiveness? Do you think that it could? I think you will find, when your death takes its toll, all the money you made will never buy back your soul. And I hope that you die, and your death will come soon. I'll follow your casket by the pale afternoon. I'll watch while you're lowered down to your deathbed. And I'll stand over your grave till I'm sure that you're dead.
Non ci siamo sentiti di interrompere Bob Dylan con la sua Master of Words, che è sicuramente un classico delle canzoni contro la guerra e che in particolare parla proprio delle bugie e delle manipolazioni dette ai giovani per mandarli a morire in guerra. Quindi ci sembrava una canzone del tutto adeguata, e quindi abbiamo fatto aspettare un minuto in più la nostra interlocutrice, che è un'altra compagna dell'Osservatorio contro la militarizzazione della scuola e dell'università. Pronto, ciao.
Ciao a tutti, ciao, grazie mille per l'invito.
E abbiamo pensato di parlare anche con te dopo aver presentato appunto il convegno che ci sarà il 16 maggio qui a Roma e a cui siamo tutti e tutte invitate a iscriverci, per ampliare un po' il tema, perché già con Michele cercavamo di dar conto della concretezza della militarizzazione della scuola, purtroppo, con te vorremmo un po' appunto allargare il discorso per dire che questa concretezza è tale che ha anche dei riflessi giuridici a questo punto, nelle leggi, nelle direttive europee.
Allora, grazie mille per la domanda e di nuovo grazie per l'invito. Allora, sì, purtroppo ha delle derivazioni, questa sorta di militarizzazione della scuola, delle università e dell'intera nostra società civile, perché la scuola è una componente della società civile. È un percorso, insomma, che parte da direttive europee e italiane. Io partirei dall'ultima direttiva europea, che è la risoluzione del Parlamento europeo del 2 aprile 2025, che è la risoluzione che prevedeva anche la relazione annuale 2024, il cui fine è appunto l'attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune. Questa risoluzione deriva direttamente dal famoso libro bianco, il libro sul Rearm Europe, quello Readiness, preparati per il 2030, che ogni volta che lo leggo non capisco mai se è preparati o preparati, se è un invito a prepararsi.
Allora, per capirsi che si chiamava European Rearm, che poi gli è stato cambiato nome.
Bravissima, esattamente quello. Allora, di questo piano volevo veramente sfogliare velocemente due articoli, ma anche una piccola parte del terzo, cioè l'articolo 164, il 167 e poi una cosetta del 168. Allora, il 164 è l'articolo che prevede una comprensione da parte dei cittadini, tutti i cittadini, questo per far capire appunto il progetto di militarizzazione, una comprensione più ampia tra i cittadini della UE, di tutta la comunità europea, e poi parla proprio esplicitamente di allineamento delle percezioni delle minacce. Allora, quello che stiamo facendo è creare una cultura della sicurezza e la difesa, lo dicono i titoli proprio di questi documenti. La cultura della sicurezza, quello che spiego sempre, spesso anche in classe ai miei alunni, ha bisogno di una cultura dell'insicurezza, per cui dobbiamo percepire il pericolo, dobbiamo creare la paura, dobbiamo creare un nemico, ed è quello che si sta facendo a livello di società civile e si sta facendo anche nelle scuole. Allora, che cosa prevede questo articolo 164? Allora, invita tutti gli stati membri praticamente a mettere, leggo testualmente, appunto, programmi educativi e di sensibilizzazione, in particolare per i giovani, volti a migliorare la conoscenza e a facilitare i dibattiti sulla sicurezza, la difesa e l'importanza delle forze armate. L'articolo 165 è un articolo che utilizza una parola cara a Crosetto per l'esercito, che parla di preparazione alla prontezza, la famosa readiness con cui è chiamata appunto questa risoluzione, scusate, il libro bianco, e la prontezza civile. E l'articolo 167, quindi ritornando, è quell'articolo che promuove ambiti militari inclusivi. Ovviamente, che cosa vuol dire inclusivi? Aperte soprattutto all'uguaglianza di genere. Allora, e questo articolo ribadisce, leggo, l'importante ruolo dei giovani e delle organizzazioni giovanili nel mantenimento e nella promozione della pace e della sicurezza. E quindi cosa devono fare gli stati membri? Si devono impegnare di più sistematicamente a coinvolgere nella loro agenda, appunto, adesso vediamo di che cosa è fatta, tutti i giovani. Questa agenda è fatta di corsi militari, esercitazioni e attività di formazione con giochi di ruolo per studenti civili. L'articolo 168.
Quindi dobbiamo preparare i giovani alla pace.
Bravissima.
Mettendoli una divisa da militare e facendoli fare delle esercitazioni.
Bravissima, bravissima, esattamente questo. E poi l'articolo.
Se mi sbaglio, scusami se ti interrompo, è un qualcosa che in America già si fa diffusamente, o dico una cavolata?
Allora, si fa in America, e questa sorta di militarizzazione sta avendo una fortissima diciamo incentivazione in Germania, in Lituania, in Polonia, leggevo oggi anche in Spagna. Per cui è un problema che si sta, diciamo, europeizzando questa presenza. Noi, diciamo, come osservatorio siamo un caso unico in Europa e spesso ci troviamo anche citati da altre organizzazioni europee. Io mi auguro che nascano degli osservatori anche in altre realtà, perché veramente è il caso di portare avanti. L'ultima cosa di quella risoluzione che vi volevo sottolineare è l'articolo 169, che invece parla proprio articolo 168, che parla specificatamente di reclutamento. E questa è l'ultima risoluzione che noi abbiamo, però oltre a questa risoluzione ormai è diventato famosissimo il discorso del generale Masiello, che ha fatto all'apertura dell'anno accademico della scuola superiore, lui è del ufficiale di Torino, e praticamente che cosa dice Masiello? Oltre a chiedere ovviamente le dotazioni, un aumento di dotazioni organiche, e a specificare che serve anche un bacino di riserva, di forze di riserva, sdogana finalmente con un'onestà intellettuale che veramente è lodevole, sdogana tutto quello che è un programma che fino adesso noi come osservatorio, ma anche altre realtà, vanno sempre a ricercare sotto forme più o meno simulate. Invece Masiello è stato veramente esplicito. E che cosa ha detto? Ha detto assolutamente che l'esercito serve per fare la guerra, quindi basta tutte quelle mistificazioni, l'esercito per la difesa, l'esercito serve per la guerra. La guerra è sia reattiva che proattiva, bellissime parole che dimostrano quindi guerra di difesa e guerra anche di attacco, per cui ce lo dice Masiello con un'onestà che è veramente sconvolgente. Poi aggiunge il nostro caro generale che occorre sdoganare assolutamente la parola guerra, tanto che vuole chiamare la scuola di Stato Maggiore non più scuola di Stato Maggiore per ufficiali, ma scuola di guerra, quello che era il suo antico nome. E poi aggiunge una cosa che è veramente inquietante se collegata con l'aumento del contingente che richiede. Il fatto che la guerra in Ucraina ci ha insegnato che le nuove guerre, quelle che vivremo, sono fatte di guerre antiche e guerre del futuro. Quando si parla di guerre antiche, io cito testualmente Masiello, che a forza di ascoltarlo ho imparato a memoria, sono quelle guerre fatte di fango e filo spinato, trincea, fango e filo spinato. Per cui stiamo riparlando di guerre sul modello della Prima Guerra Mondiale. E poi aggiunge pure che sono guerre del futuro, per cui sta richiedendo ovviamente ai nostri politici soldi per poter investire su tutti quelli che sono droni e intelligenza artificiale in generale. Questo per quanto riguarda il discorso di Masiello, ma noi in Italia abbiamo anche altre cose. Allora, quando noi siamo nati come osservatorio a marzo del 2023 e due giorni prima di noi Crosetto creava il Comitato per lo Sviluppo e la Valorizzazione della Cultura della Difesa. In realtà questo comitato di Crosetto ha un'anticipazione, che è la legge 124 del 2007. Io ci tengo a dire, parliamo di Crosetto, però la legge del 2007 era la legge di riforma dei servizi segreti fatta da D'Alema, non so se ve la ricordate. E in questa legge veniva istituito il DIS, il Dipartimento di Informazione per la Sicurezza,
che è quello che unisce i due servizi segreti, quello per l'interno e quello per l'esterno.
Bravissima, quella è la legge che prevedeva, è proprio quello, che prevedeva proprio il DIS, questo dipartimento, che aveva un compito che era proprio quello di coinvolgere, di avere un contatto continuo con gli studenti delle scuole superiori e delle università. Cosa significativa? Perché già da allora, quindi, si iniziava dalle scuole superiori. Adesso noi come osservatorio che cosa denunciamo? Il fatto che non si parla più di studenti delle università e delle scuole superiori, ma qui si parte dalla scuola materna, dalla scuola dell'infanzia. Noi tra le varie segnalazioni che abbiamo spesso scuole materne in cui i bambini vivono la giornata da carabinieri o hanno il sogno di diventare poliziotto proprio recentemente, e quindi sono andati a Verona, un bambino flauto straniero al quale pattuiranno probabilmente le cittadinanze in futuro, no? Pur di avere l'arruolamento semplice. Per cui si parte dalle scuole elementari, si parte dalle scuole materne, per cui è stato addirittura anticipato questo processo di militarizzazione. Ultimo che vi segnalo, anzi dico penultimo perché poi ci sono tutta una serie di protocolli che vengono firmati, è un molto interessante documento del Ministero della Difesa del 2019. Io ci tengo sempre a sottolineare il fatto che è pre-Covid, cioè questa, diciamo, esigenza di sicurezza non è scaturita o incrementata col Covid, ma era un programma già iniziato prima.
E non ha un'unica parte politica, evidentemente, perché ha citato già almeno tre governi diversi.
Bravissima, è quello, noi diciamo sempre, purtroppo questo processo di militarizzazione è bipartisan, veramente è aperto da tempo e ha coinvolto veramente ogni bandiera politica. Comunque nel 2019 viene firmato questo programma di comunicazione del Ministero della Difesa. Io vi invito veramente anche gli ascoltatori ad andarla a vedere perché è un programma inquietante. E allora, che cos'è questo programma di comunicazione? È un vero, appunto, come dice il nome, programma di comunicazione che prevede l'invasione da parte delle forze degli ordini, dell'ordine e delle diciamo di tutti quelli che sono i nostri spazi civili, tutti. Allora, se voi, io ecco adesso guardatelo aperto così lo sfoglio velocemente, è diviso in capitoli, a parte l'introduzione appunto dove si parla dell'importanza di educare alla difesa e alla sicurezza, la sicurezza collettiva eccetera eccetera, e coinvolge tutti i dicasteri e quindi tutti i ministeri, compreso il MIUR, adesso diventato MIM. E come è diviso? Ogni forza dell'ordine ha una sua parte con tanto di prospetto economico, e in questa parte ci sono alla fine delle tabelle, prima per l'aeronautica, poi per l'esercito, poi per la marina, dove ci sono tutti i progetti che si prevede di fare con l'invasione appunto delle forze dell'ordine. Io vi dico delle cose, proprio lo sto sfogliando, a parte le mostre fotografiche.
Cioè, progetti nelle scuole, stai dicendo?
Non solo nelle scuole, per esempio, adesso proprio sfoglio il Salone Internazionale del Libro di Torino. Salone Internazionale del Libro di Torino. Trovate Romics, trovate Lucca Comics, trovate ogni tipo di conferenze, mostre, cioè qualsiasi attività che coinvolga la società civile deve necessariamente coinvolgere le forze dell'ordine. Il documento è di 230 pagine, è veramente previsto tutto, e ovviamente in questa attività, cioè se si organizza qualcosa come per esempio il villaggio difesa che abbiamo avuto a Roma il 4 novembre, che è stata un'operazione di avvicinamento dei giovani delle scuole al mondo militare pazzesca, non so se avete visto, noi adesso abbiamo creato sul sito osservatorio anche una pagina, una photo gallery, dove le immagini di questi ragazzi che giocano con i cuscini portati dalle scuole, dalle scolaresche, con pullman gratuiti, che sono andati a prenderli appunto a scuola e portati a Circo Massimo. E anche questo, per esempio, era previsto in questo programma. Sabato scorso, due sabati fa, chiedo scusa, c'è stato il villaggio della legalità a Piazza del Popolo e ci sono state scolaresche, dalla polizia ovviamente organizzato, a parte imbarazzante vedere video e l'incapacità anche pedagogica che hanno poi nel comunicare con i giovani, e al villaggio difesa ci sono state delle scuole che hanno portato, ci sono proprio bambini con le maestre seduti in piazza che giocano con i carabinieri a fare forme di legalità, educazione stradale, insomma rientra diciamo un pochino tutto all'interno di queste
quindi,
cose.
Quindi guardando dal vostro sito anche la presenza delle forze armate a Race for the Cure.
Ecco, questa è l'ultima cosa, proprio uscita in questo istante. Siete aggiornatissimi, complimenti.
No, siete voi che siete aggiornatissimi, perché noi
sì,
no,
guarda,
il vostro sito.
No, complimenti, perché veramente è uscita credo 10 minuti fa. Ecco, quello è un esempio, anche quello previsto nel piano di comunicazione. Race of the Cure, for the Cure è ovviamente un programma di beneficenza che è volto appunto alla tutela della salute, e ovviamente vengono messe le forze dell'ordine. Qual è l'operazione che si fa? L'operazione che si fa è quella di mostrare il lato buono delle forze dell'ordine, ovviamente quella che noi chiamiamo l'operazione di brand washing, cioè loro entrando nelle scuole, avvicinando i bambini, intervenendo in questi settori della società civile, ovviamente si ripuliscono l'immagine, riescono, nonostante l'onestà di Masiello che dice che l'esercito per esempio serve per fare la guerra, dimostrano che poi le forze dell'ordine e le forze armate hanno anche altri compiti, come per esempio appunto quello di raccogliere giornate di beneficenza, organizzare giornate di beneficenza sul tema della salute. Entrano una cosa che sta andando per la maggiore ultimamente è l'educazione stradale, dove appunto dai vigili del fuoco c'è stato il caso, non so se già l'ha citato Michele, il caso della scuola di Palermo, dove hanno sparato, simulato un arresto e sparato davanti a bambini di una scuola materna.
Sì, quella avevamo anche noi sentito una maestra della scuola stessa.
Mi ricordo, è vero. Per cui cioè, entrano con la scusa dell'educazione stradale, entrano con la scusa della legalità. Entrano con ogni tipo di ogni occasione, con adesso vi leggevo proprio stamattina con una pagina Facebook che abbiamo individuato sulla ginnastica militare, dinamica militare. Entrano durante le giornate, per esempio, contro la violenza della donna. La presenza contro bullismo e cyberbullismo all'interno del tema della legalità entra anche questo. E la logica è sempre quella, ovviamente c'è la legge, c'è l'obbedienza, se non obbedisci ovviamente poi c'è la punizione. Non c'è nulla di educativo in tutto ciò, non ci sono, perché bullismo e cyberbullismo, quello che spiego spesso io a scuola ai miei colleghi, è inutile chiamare la polizia postale, lavoriamo su un clima di relazione come ci insegna la psicologia e la pedagogia. Un poliziotto che arriva, fra l'altro abbiamo avuto casi di poliziotti segnalati anche da alcuni collettivi studenteschi, di poliziotti che sono entrati nelle scuole utilizzando linguaggi di razzismo e sessismo che sono stati appunto fortunatamente denunciati. Uno di questi collettivi è stato il collettivo Scuole di Carta, che appunto ha denunciato questo linguaggio sessista. Cioè, le forze dell'ordine non sono preparate per entrare nelle scuole. Adesso gli ultimi protocolli, addirittura vi è la pretesa di diventare formatori per noi insegnanti. Io per esempio abito a Bracciano, lo scorso anno uscì una circolare della questura di Ladispoli che sarebbe dovuta venire nelle scuole del nostro territorio a fare corsi di formazione per noi docenti. Ora, a parte che per fare corsi di formazione bisogna essere enti accreditati, non è facilissimo ottenere l'accreditamento, come è giusto che sia, ma che addirittura mi viene a fare appunto un corso di formazione a me la Polizia di Stato, siamo riusciti a bloccarla, questa cosa, con una serie di comunicati e segnalazioni è stata bloccata, però per capire qual è l'invasione, cioè dal mondo degli insegnanti al mondo dei bambini, la scuola è tutta invasa da presenza di militari, e fra l'altro sta diventando sempre più pressante questa presenza. Un'altra cosa, sempre a proposito di onestà intellettuale, sono uscite un paio di circolari in giro di alcuni licei in giro per l'Italia, tutti e due riportati, due ne abbiamo individuati, ma sappiamo la presenza anche di altri, dove alla parola orientamento, perché uno dei canali più facili per i militari e le forze dell'ordine per entrare è l'orientamento scolastico, cioè si presenta in università e si presentano anche quelle che sono chiamate le Assorienta, è l'associazione che è più attiva, è un'associazione di orientatori, quelle che sono chiamate le carriere in divisa. E anche lì l'onestà intellettuale ha fatto sì che ci sono stati due DS, ma credo che ci siano anche di più in Italia i casi, che hanno proprio parlato di incontri per l'arruolamento, il che fa capire qual è il fine di tutta questa militarizzazione, di tutto questo tentativo di invasione del mondo della scuola, è quello di reclutare, di trovare futuri ragazzi disposti a partire per la guerra.
Io su questo, se posso, scusa se ti
interrompo,
mi vorrei un attimo agganciare, perché intanto ti ringrazio che diciamo hai detto una quantità di contenuti, informazioni che non avevo idea e che sicuramente mi riascolterò, perché certe cose penso che ci sia bisogno anche di prenderne nota. E, però appunto volevo commentare, diciamo, tu giustamente citavi le dichiarazioni del generale Masiello, citavi Crosetto, dicevi che comunque questo è un progetto che nasce da lontano e quindi nasce con governi di diverso colore, se si possono definire tali, quindi parlavi della legge D'Alema. E io, diciamo, siccome hai citato l'anno del 2023, volevo semplicemente riportare un pochettino quelle che erano poi, mi ricordo, le polemiche o quantomeno i discorsi che si facevano nel 2023, sportati soprattutto dalla Russa sulla Mininaia, se si pronuncia così, cioè lui sosteneva la reintroduzione della mininaia volontaria, cioè un periodo di arruolamento volontario, portarlo da 3 settimane a 40 giorni, in modo tale poi da vivere veramente l'esperienza della leva, a cui poi diciamo altri esponenti, così come la Russa, anche Giorgia Meloni stessa si accodava. Poi diciamo è anche una polemica o quantomeno un tema che mi è sembrato che è caduto un pochettino nel vuoto. Io diciamo, alla concretezza che tu ci hai portato con i dati, volevo chiederti un'opinione sull'esperienza personale, nel senso che io da docente precario, comunque tante volte questi progetti che tu hai citato, no, spesso, come l'abbiamo detto più volte anche da questi microfoni, i progetti contro il bullismo e il cyberbullismo è prassi, è naturale prassi che vengano condotti dalle forze armate, che siano polizia, carabinieri o chi per loro. E tante volte, la prima volta che io mi sono imbattuto in questo insegnando, ho letto semplicemente la circolare in cui c'era la convocazione della classe che doveva avere il giorno dopo, e quindi io dovevo portare la classe lì, e quindi ho chiesto come potesse essere questo possibile, perché non se n'era minimamente discusso al consiglio di classe. E tante volte mi è stato detto che, anzi, nella maggior parte dei casi, questi tipi di decisioni vengono delegate alla figura referente, cioè la referente in questo caso del bullismo, che ha quindi anche un potere decisionale in questo caso, cioè diciamo, per chi non è nel mondo della scuola, per capirci, c'è una figura che si occupa di questa tematica e che può decidere, alla delega del collegio docenti per decidere su questi temi qua. E quindi diciamo la mia opposizione, che poi per fortuna non c'è stato bisogno di avvalorare troppo, perché in quel caso la classe che ho dovuto accompagnare era una classe che erano abbastanza combattive e combattivi da sole, e quindi hanno fatto un'opposizione per loro conto, la mia opposizione è stata abbastanza difficile sia da strutturare nel senso pratico, diciamo, perché comunque tutti i passaggi che dovevano fare l'avevano fatti, sia da un punto di vista anche di dialogo, perché poi mi avevano semplicemente etichettato come l'ideologista antagonista che ce l'ha con le forze dell'ordine e quindi non ne tollera la presenza. Quindi diciamo, se questo passaggio ti risuona anche a te, e se sì, per esempio, come fate voi a muovervi, cosa suggerite, soprattutto per chi come me è un docente precario e spesso entra all'interno delle scuole, che questi collegi docenti in cui le funzioni strumentali sono già decise, i giochi sono fatti. Non so se mi sono spiegato.
Allora, guarda, io ti ringrazio invece tantissimo per questa domanda, perché questa domanda mi consente di presentare il nostro vademecum. Allora, quello che a te è capitato è quello che capita generalmente a tutti i docenti che in qualche modo, non dico che si oppongono, ma semplicemente esercitano il dubbio rispetto a questi fenomeni. Che cosa fare? Allora, innanzitutto noi abbiamo nella scuola ancora, forse per poco, mi auguro che non sia così, però abbiamo quelli che sono gli organi collegiali, e gli organi collegiali, a partire dal consiglio di classe, a partire da dipartimenti, a partire dal collegio docenti, hanno una funzione. Allora, tutto quello che non viene votato all'interno degli organi collegiali, ovviamente, a parte il fatto sempre l'opzione di minoranza che ci salva anche la tutela delle minoranze, no? La vera democrazia, che è quella che tutela non la dittatura della maggioranza, ma la tutela delle minoranze, tra l'altro riconosciuta anche dalla 107 di Renzi, per cui ricordiamoci sempre, le opzioni di minoranza sono la salvezza, no? Spesso per noi contrastivi, come ci amano chiamare. E allora ci sono questi organi...
ricorda anche come funziona, perché non è troppo conosciutissima.
Io, guarda, vi ringrazio tantissimo, perché veramente ho un modo di presentare il vademecum, che è lo strumento che noi abbiamo ricostruito come osservatorio. Allora, in primis, quindi, non esiste che c'è un referente di progetto che può imporre qualcosa, ma neanche la stessa DS, proprio non esiste. Le cose devono passare per il consiglio di classe. Per esempio a scuola mia è passata la questione dei PCTO, che i ragazzi se li scelgono da soli. Io ho preteso che il ragazzo è libero di scegliersi il PCTO, i percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, se lo può anche scegliere, però poi ci deve essere una sorta di via libera di consenso del consiglio di classe, perché per esempio un PCTO con i militari io non lo avvallo in nessun modo, né mando i ragazzi durante le mie lezioni, né, non se ne parla proprio. Quindi allora, non esiste che qualcosa possa essere imposto dall'alto, che sia la DS o che sia il referente del bullismo e cyberbullismo, proprio devono le cose passare per gli organi collegiali, anzi difendiamoli perché sono da tempo sotto attacco. Quindi che cosa fare? Allora, nel momento che arrivano queste circolari, che di solito hanno la forma di invito, raramente sono impositive, però ogni tanto capitano anche le imposizioni, e allora abbiamo realizzato questo vademecum. Questo vademecum è innanzitutto rivolto a un vero e proprio, mi definisco prima cos'è questo vademecum, è una vera e propria cassetta degli attrezzi che abbiamo preparato, dove dentro si possono trovare tutta una serie di documenti che possono essere riadattati ai vari contesti scolastici. Allora, è rivolta a studenti maggiorenni, a genitori per i minorenni e soprattutto agli insegnanti. Allora, che cosa si trova dentro questo vademecum? Per esempio, si trovano le opzioni di minoranza. Che cos'è l'opzione di minoranza? Nel momento che un collegio delibera, che ne so, un corso di formazione, faccio un esempio, con la Polizia di Stato, e ovviamente rientrando nel piano di formazione votato dal collegio dovrebbe essere obbligatorio, ma c'è l'opportunità proprio in democrazia di presentare l'opzione di minoranza, dove un gruppo di docenti, a me è successo anche di farla da sola, l'opzione di minoranza, rifiutano. Noi per esempio l'abbiamo fatto a scuola mia contro l'educazione civica, 36 docenti mi sembra di ricordare, e all'inizio dell'anno abbiamo fatto un documento dove rifiutiamo le nuove linee guida dell'educazione civica, per cui né PTOF di istituto, la maggioranza ha assorbito interamente questo documento, che anche quello insomma parecchio a che fare col processo di militarizzazione, per cui mentre la maggior parte del collegio docenti ha di fatto assorbito nel PTOF, c'è presente anche la nostra opzione di minoranza, dove noi diciamo che alcune cose, poi alcune cose sono anche accettabili, insomma, dell'educazione civica non le facciamo. Questo è un esempio di opzione di minoranza. L'opzione di minoranza si può fare tranquillamente contro anche percorsi di militarizzazione. Abbiamo presentato per esempio all'interno del vademecum anche una mozione che andrebbe presentata all'inizio dell'anno scolastico, da far mettere appunto nel PTOF, dove si chiede, si dice, in nome proprio della pace, cioè essendo noi uno dei nostri primi finalità della scuola è quello di educare all'apertura all'altro, alla convivenza, alla pace, c'è proprio una mozione in cui si chiede al collegio docenti di votarla, di inserirla nel PTOF, che rifiuta e respinge proprio la presenza dei militari, eventualmente tutte le forze armate. E poi, sempre vi dicevo, c'è un'opzione metodologica già preparata. Ci sono dei documenti da poter far votare anche al consiglio d'istituto, quindi all'interno di un consiglio d'istituto si può far mettere, se qualcuno è consigliere, si può far mettere all'ordine del giorno la votazione di un documento contro la militarizzazione. E cioè, ci sono anche dei documenti, un documento rivolto al personale ATA, e infine ci sono delle diffide per studenti maggiorenni e genitori, che sono diffide o rifiuti a partecipare a determinate attività, che le possono firmare appunto o gli alunni o i genitori e genitrici. Noi abbiamo aggiunto a tutto questo vademecum proprio quest'anno una lettera di esonero, la stiamo lanciando, speriamo che riesca a avere un pochino di successo, insomma, da qui a settembre. E che cos'è questa lettera di esonero? I genitori nel momento dell'iscrizione o lo possono fare anche durante tutto l'anno, insomma, possibilmente ci gradiremmo entro settembre, perché almeno le scuole fanno subito i conti nel momento della stesura del PTOF. È una vera e propria richiesta di esonero da eventuali attività che vengono organizzate dalla scuola con forze dell'ordine, forze armate, per cui i genitori o gli studenti maggiorenni chiedono appunto di essere esonerati da questa attività, e in cambio che cosa viene chiesto? Per non creare discriminazione, qualora un consiglio di classe, una scuola decida di fare ugualmente queste attività, questi ragazzi o questi genitori chiedono delle attività alternative, un po' come la religione, no? Chi non fa la religione ha diritto a delle attività alternative. Credo che appunto il vademecum sia un ottimo strumento. Io faccio un esempio, mi permetto di fare un esempio, è sul sito dell'osservatorio, invito tutti a proposito di precari. Il 4 novembre in una scuola di Viterbo è uscita la circolare di far partecipare alla manifestazione per la mia giornata e unità nazionale delle forze armate, di far partecipare alle classi, adesso non mi ricordo quale manifestazione, e c'è stato un docente precario che ha scritto una bellissima obiezione di coscienza, veramente bella, un documento meraviglioso, al quale poi è stato accompagnato da una dei documenti che ha scaricato dal nostro vademecum, cioè proprio la sua indisponibilità a portare, perché c'è anche questo documento appunto di indisponibilità a portare i ragazzi a quella manifestazione. La trovate sul sito, io consiglio a tutti di leggerla, perché veramente ha mandato prima l'obiezione di coscienza alla dirigente e poi accompagnata da questa dichiarazione di indisponibilità. Per cui ci sono i documenti, ci sono gli strumenti, e davanti a questo è un po' come l'obiezione di coscienza, cioè se qualcuno non se la sente nessuno ci può obbligare a farlo. Era abbastanza sconfortato questo docente che io ho sentito, perché poi mi diceva che in ogni modo lui non ha portato la classe, però la classe è stata portata da altri docenti. Chiaro. Infatti, come dico sempre io, il problema non sono i militari che vengono a scuola e che seguono delle direttive che vengono dall'alto, dai loro superiori, e che a loro volta obbediscono a direttive che arrivano dal governo, che a loro volta obbedisce a direttive che arriva dalla Comunità Europea e così via, perché veramente è l'obbedienza, no? Ma il problema sono gli insegnanti. Cioè, quando queste cose avvengono nella scuola e si vedono quelle immagini che nella fotogallery dell'osservatorio sono veramente, colpiscono, e vedere questi bambini con le armi, la prima cosa che è da pensare, ma gli insegnanti, cioè qual è il fine educativo di un progetto di far vestire i bambini da carabinieri, da poliziotti, o fargli armare, costruire delle trincee, una scuola materna che ha costruito le piccole trincee, e poi le femminucce hanno fatto pure, insomma, un pochino a proposito di questioni di genere, invece hanno fatto le infermiere, cioè cose terribili si leggono sulle pagine Facebook delle scuole. Allora, qual è il fine educativo di tutto questo? Noi è la domanda che alla fine di ogni articolo poniamo ai docenti. Il problema delle scuole, quando entrano i militari, sono appunto i docenti che fanno queste scelte. I militari fanno quello che è loro. Per cui non, io mi sento, ecco, più il lavoro che nella scuola cerco sempre di fare è quello di sensibilizzare i docenti, perché sono loro quelli che hanno il potere di far entrare o meno, di dire no, ecco, il potere c'è, nessuno ci può imporre nulla. Per cui utilizziamo questo strumento. Lo strumento, tra l'altro, dico l'ultima cosa, è scaricabile, si trova sul sito, è scaricabile sia in PDF che in PDF editabile, per poterlo poi riadattare a tutte le varie scuole, situazioni, eccetera eccetera. Per cui è uno strumento veramente molto valido.
Perfetto, che dire, io ti ringrazio pure per la parte di sportello che mi hai fatto questa finale, quindi direi che io, cioè, sono soddisfattissimo, ti ringrazio.
Sì, magari il prossimo, come dire, appuntamento nostro può essere quello di diffondere la voce del convegno del 16, insomma già ci riuscite benissimo voi, ma del 16 maggio, ma possiamo darvi una mano, e poi torneremo a sentirci, perché il tema è sicuramente centrale per quanto riguarda la scuola oggi, ma per quanto riguarda il mondo che stiamo vivendo, insomma.
Allora, io prima di salutarvi veramente faccio un appello a seguire il sito dell'osservatorio, perché si può dire tante cose. Io vado in giro spesso con delle immagini stampate però come parlano le immagini non c'è linguaggio che regga. Per cui vi suggerisco veramente di andare a vedere le foto di questi bambini.
Sì, io ho appena visto un bambino con una mitraglietta in mano, mi sembra abbastanza indicativo, ecco. È solo
sì, ecco, è proprio quello che suggerisco, cioè sfogliate il sito e vi rendete conto di veramente colpire l'immagine arriva molto più di ogni descrizione che possiamo fare o raccontare. Per cui insomma noi lavoriamo parecchio, ecco, è una cosa che ci sta prendendo parecchio.
E noi vi ringraziamo.
No, anche noi per questa opportunità, grazie mille, veramente.
E ci risentiamo e ci vediamo il 16 sicuramente.
Ciao. Allora, prestissimo, grazie, un saluto a tutte e tutti.
Ciao.
Un saluto.
Bottles on the children's feet, body strength. Benvenuti telespettatori del TG Giubileo. Svettano nel cielo le ciminiere dell'inceneritore del nostro beneamato sindaco. Tra i fumi sfrecciano le navette che porteranno nella capitale milioni di pellegrini interplanetari grazie al nuovo spazio porto. Per ospitare questa gioiosa invasione saranno eseguiti 40.000 sfratti per la gloria dell'impero di Airbnb. Centinaia di nuovi cantieri interrompono tutte le preferenziali. L'ATAC suggerisce ai plebei di recarsi a lavoro a dorso di mulo. Si prevedono ingorghi per i prossimi 100 anni.
Basta, non ne posso più.
Radio Onda Rossa resiste al Giubileo e al suo effetto energivoro su ogni cosa.
Partecipa al radioabbonamento Jubiror 2025. Vai sul sito www.ondarossa.info e clicca sul banner Sostieni o cerca sulla nostra pagina di produzioni dal basso.
Radio Onda Rossa resiste al Giubileo, ma deve anche pagare le bollette. Quest'anno sono 20.000 euro.
Per raggiungere l'obiettivo chiediamo solamente 30 dobloni per combattere la propaganda di regime sull'etere.
E poi inflazione, armi, guerre.
E basta. Fatti una bevuta, amico, il Vaticano brucia.
Lo spot ve l'abbiamo messo, ora tocca a voi andare sul sito, cliccare su radioabbonamento e versare la vostra quota.
Niente,
fuori
sì.
Diluvia, ma...
no, no, io sono scandalizzato. Scusate,
il nostro giovane redattore che è sconvolto, ma non ha ancora piena coscienza, evidentemente, del mutamento climatico.
Ma sì, però ho capito, cioè, nel senso, io ho appena steso la lavatrice, capisci che questa. Allora,
no,
io abbiamo fatto una puntata
conto.
In cui io vorrei ringraziare di nuovo le due corrispondenze perché ci hanno dato tanti elementi nuovi, almeno a mio alle
elementi
mie orecchie.
Nuovi e agghiaccianti.
E agghiaccianti, tutti, quindi c'è un.
Il primo all'ultimo in questa seconda corrispondenza.
Ma purtroppo, nel frattempo, il tuo bucato. Si è
e mio bucato adesso è da rifare. Io quindi
e non te ne va
sono,
una giusta.
Non me ne va una giusta oggi. Infatti, devo andare a dormire.
Vabbè, speriamo che martedì prossimo le cose vadano meglio. Perché
sì.
Noi siamo in conclusione di trasmissione. Diamo appuntamento appunto a martedì prossimo, sempre su Radio Onda Rossa e sempre con L'ora di buco, che è la trasmissione della scuola di Radio Onda Rossa.
Che è addirittura maggio la prossima trasmissione.
Oh là là,
il 6.
E la fine della scuola si avvicina
più
rapidamente.
No, per voi fu. Pizzico non era Ifu. Allora, au revoir, un saluto, un abbraccio.
Ciao a tutte e tutti.